Dal Salmo 117. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre.
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome.
Pace bene amici e ben ritrovati in questa domenica dopo Pasqua. Naturalmente il clima è quello pasquale, siamo ancora nell'ottava, abbiamo a disposizione 40 giorni per meditare su questo mistero che è fondamentale per la nostra fede, non è un tema, un mistero, una verità marginale, ma proprio quella fondante, morte e resurrezione di Cristo, che vuol dire avere una prospettiva di eternità. Per noi si apre, si spalanca una vita eterna, perché Gesù è risorto e noi con Lui, nella misura in cui crediamo alla sua resurrezione. Il Vangelo odierno lo si può suddividere almeno in due parti, poi anche una terza parte che fa da conclusione al Vangelo stesso di Giovanni, anche se poi si aggiungerà un altro capitolo. Troviamo nella prima parte i discepoli che sono chiusi, probabilmente nel cenacolo, comunque in una stanza, in un luogo, per paura, per timore dei giudei. E in questa loro chiusura, in questo loro atteggiamento di quasi disperazione, sconsolati, scoraggiati, sembra che ormai tutto sia finito, concluso, hanno lasciato alcuni mogli e figli, comunque una casa, un lavoro, una professione, degli amici, delle relazioni per seguire il maestro. Il maestro non c'è più. E addirittura hanno paura, timore dei giudei, cioè il timore di fare la stessa fine di Gesù Cristo. Ecco, Gesù entra a porte chiuse dentro questo luogo ed entra a porte chiuse in questo scoraggiamento, in questa desolazione, in questa disperazione nella quale si trovano prigionieri gli apostoli, i discepoli, annunciando che cosa? La pace. Entra, è lui che prende l'iniziativa. Annuncia, annunciato una pace, realizza la pace, una pace che scende dall'alto, una pace che spalanca nella eternità, in una vita di eternità, in un per sempre. Dopo aver consegnato la pace, pace a voi, dice: come il Padre ha mandato me, anch'io adesso mando voi. Cioè affida una missione, e la missione che affida è quella di rimettere, di perdonare i peccati, di rimettere i peccati. È una missione che ha il sapore della vittoria del bene sul male, perché il peccato, il male è stato debellato, la morte è stata distrutta con la morte di Cristo, con la sua resurrezione. Questa è la prima parte. La seconda parte riguarda invece l'apostolo Tommaso, che era assente, non vuol credere, perché se non metto il dito fra le sue piaghe io non credo, io voglio toccare. Tommaso, questo apostolo, è molto vicino alla sensibilità odierna, alla nostra sensibilità. Anche noi molte volte ci ritroviamo a ragionare e a vivere e a decidere e scegliere come l'apostolo Tommaso. Vogliamo mettere il dito, vogliamo toccare, vogliamo capire. Ed è vero che l'uomo ha bisogno di vedere, di giustificare le sue scelte, e la fede è ragionevole, non è un'evidenza, non si vede tutto, ma ha delle sue motivazioni ragionevoli. Quindi da una parte l'esigenza di Tommaso è vera, è lecita, è permessa, però il vedere tutto, il toccare tutto non appartiene allo statuto, alla logica della fede, perché la fede vuol dire fidarsi di uno, in questo caso Gesù Cristo, e il fidarsi vuol dire credere, accogliere la sua parola, anche se questa parola non si presenta in un modo evidente, ragionevole, razionale. Ecco, vediamo di andare con calma, ragionando e commentando quelli che sono i passaggi sia dalla prima che dalla seconda parte del Vangelo di oggi, che ci parla comunque di resurrezione.
Ma io volevo fermarmi innanzitutto sulla prima frase, quella che dice: la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Ecco, mi volevo fermare su questo mentre erano chiuse, perché ho pensato che Gesù non ha avuto un modo umano, un modo normale di apparire ai discepoli. È entrato a porte chiuse. Ha fatto qualcosa che va al di là della logica umana e anche del credere umano, perché poi uno fa fatica a credere che uno passi per delle porte chiuse. Quindi credo che già lì i discepoli abbiano dovuto mettere in atto tutta la loro fede per credere al Signore. Prima ancora di Tommaso, anche gli altri, quelli che c'erano lì, nel luogo appunto dove si trovavano, devono aver per forza messo in atto la loro fede, appunto per credere che questo Signore passasse a porte chiuse e si presentasse davanti a loro. Poi certo hanno avuto modo di credere anche per quello che lui ha detto. Comunque questo fatto delle porte chiuse mi fa pensare che in fondo anche ai discepoli allora è stata richiesta la fede, non solo a noi oggi, ma anche allora, pur avendo visto il Signore, hanno dovuto mettere in atto la loro fede per riconoscerlo, per accettare che si presentasse loro in quel modo. Quindi credo che sia un cammino a cui sono chiamati tutti gli uomini che vogliono credere nel Signore, no? Appunto di avere fede, di avere la fede che ti permette di vedere con gli occhi del cuore chi è Gesù. E poi è sempre bello leggere questo brano perché c'è questa bellezza, no, di Gesù che entra, stette in mezzo a loro e disse pace a voi e dona loro la pace e anche mostra loro le mani e il fianco. E l'altra cosa bella, i discepoli gioirono al vedere il Signore. Quando ti accorgi che Gesù è presente nella tua vita, che Gesù è lì con te per camminare con te, non puoi che provare gioia. Ed è la gioia che dovremmo avere ancora noi nel cuore oggi, a distanza di una settimana dalla Pasqua. La Pasqua che ancora una volta ci ha ricordato che Gesù è risorto e che Gesù cammina con noi, che Gesù è in mezzo a noi da risorto. Quindi è questa pace, questa gioia che ancora oggi, ancora quest'anno, nel dono appunto della Pasqua liturgica, ci viene manifestato, ci viene donato. La pace e la gioia. La pace e la gioia non perché le cose vadano bene, tutto fili liscio, ma la pace e la gioia perché il Signore è con noi. È Lui che ci dà la pace, è Lui che ci dà la gioia, è la Sua presenza che ci mette in questo stato di, appunto, di pace e di gioia. Poi il Signore ancora dice, ancora una volta dice, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Quindi subito dopo essersi presentato davanti ai discepoli vivo, da loro il mandato, no? Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi, andate in mezzo agli uomini, andate a dire che io sono vivo, che io ci sono, che io cammino con voi. Ma perché i discepoli possano fare questo, il Signore soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo. Quindi c'è già il dono dello Spirito che Gesù dà. Io avevo letto in un commento che era un po' il ridare la vita nuova, no? Era un po' ripercorrere quello che era successo nella Genesi, quando il Signore soffia sulle acque, soffia sulla creazione e dà la vita. Così Gesù soffia sui discepoli per dare loro questa vita nuova che permetta loro di andare, di essere missionari, di essere testimoni. Testimoni di cosa? Testimoni di questo Gesù che è vivo, che è risorto, che è presente. E questo mandato lo abbiamo ricevuto anche noi attraverso i sacramenti che abbiamo ricevuto, il battesimo, l'eucaristia, la cresima. Attraverso tutto questo anche noi ci dobbiamo sentire dei mandati, delle persone che hanno ricevuto lo Spirito e che grazie appunto al dono di questo Spirito e alla fede possono proclamare ancora oggi, soprattutto in questo periodo pasquale, dobbiamo sentirci richiamati a questo, possono proclamare ancora oggi, Gesù è il vivente, Gesù Cristo è il vivente, colui che cammina con noi. Noi possiamo andare ad annunciarlo agli altri e questo per noi è motivo di grande gioia.
Sì, come ha detto Padre Gianni, le letture di queste domeniche ci possono aiutare a entrare pian pianino nel mistero grande, in questo mistero appunto, come lo ha chiamato, fondante della nostra fede. E davvero la resurrezione, il mistero della morte e resurrezione di Cristo è il mistero fondante, il mistero più importante della nostra fede. San Paolo dice che se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. E quindi è molto importante fermarsi a riflettere e approfondire questo mistero. Anche io sono rimasta colpita dalle cose che ha appena detto Irene, da questa gioia e da questa pace. E mi colpisce moltissimo anche un'altra cosa, quando viene detto che venne Gesù e stette in mezzo, no? Il verbo che viene usato In greco vuole indicare che lui stava in piedi, proprio per far capire che lui è veramente risorto, non è un morto disteso, no? Ma la cosa che più mi colpisce è l'aspetto simbolico, il fatto che Gesù sta in mezzo, sta al centro. E allora ho pensato, ma questa gioia, questa pace, la possiamo vivere anche noi, che non abbiamo visto il risorto? Io penso di sì. Penso che il Signore ami ciascuno di noi senza fare differenze. La nostra esperienza può essere altrettanto ricca e importante tanto quella dei discepoli se mettiamo nella nostra vita al centro la presenza di Gesù. Allora veramente possiamo veramente fare esperienza di questa gioia, di questa pace, anche se siamo nella tempesta. E io credo che tutti noi nella nostra vita abbiamo attraversato esperienze, periodi di grande tempesta, dove il Signore ci ha fatto anche la grazia di avere questa gioia e questa pace, no? Un dono speciale. Tutti abbiamo fatto questa esperienza e credo che il Signore ci faccia questi doni per farci capire che è possibile attraversare la tempesta della vita, le difficoltà della vita e vivere in questa pace, questa gioia, se mettiamo al centro Gesù, cioè lasciamo che Gesù sia al centro della nostra vita. L'errore che facciamo è quello proprio di metterlo all'ultimo posto della nostra vita, nella nostra scala di valori. Magari a parole lo mettiamo quasi in cima, ma poi concretamente non è così. E io me ne accorgo quando perdo la pace, proprio quando sostituisco nella mia scala di valori le cose meno importanti con Gesù, con quello che conta veramente. E invece quando costretta anche dagli eventi della vita, perché a volte il Signore ci dà delle prove, ma proprio per aiutarci a capire cosa conta veramente. Le prove ci purificano, ci liberano in un certo qual modo. Allora lì capiamo veramente che cosa conta. Ecco, questa è la prima cosa che ci tenevo molto a comunicarvi oggi e che mi ha subito colpito nel meditare su questa parola di oggi. E la seconda cosa è che mi colpisce che i discepoli, viene detto appunto all'inizio proprio di questo brano molto bello, come ha detto Irene, che le porte erano chiuse e lì si trovavano i discepoli, no? Dove erano i discepoli? Non viene detto che i discepoli, come negli Atti degli Apostoli, al primo capitolo, erano insieme, viene detto che erano lì, quasi ad indicare che ognuno fosse lì un po' solo, no? Uno per conto proprio. Ecco. E poi viene detto appunto che per paura dei giudei, no? E questo fa la paura nella nostra vita come nella vita dei discepoli. La paura ci divide, ci allontana da noi stessi e dagli altri quando noi abbiamo paura. Ecco, e in mezzo a questa paura arriva Gesù, no? In modo, come ha detto prima Irene, in un modo straordinario, particolare, no? Per dire proprio, secondo me, anche Giovanni ci vuol dire che veramente Gesù ci raggiunge nei nostri sepolcri, nelle nostre paure, se gli lasciamo questo spazio, no? Pur nella paura, pur nello sgomento, pur nella sofferenza, se lasciamo una breccia, no? Siamo aperti a questa presenza, siamo aperti a Lui, Lui può venire e può invadere questo luogo di paura e di angoscia del suo amore, della sua presenza, della sua gioia, della sua pace. In questo brano viene ripetuto ben 3 volte pace a voi. A me colpisce questo, vuol dire che veramente la pace indica la presenza di Dio nella nostra vita. Ecco. L'altra cosa che mi colpisce è quello che è stato già detto prima, che circa a metà di questo brano viene detto appunto che viene donato lo Spirito e il Signore ci dice che grazie allo Spirito perdoneremo noi i peccati, no? Ecco, è anche questo un aspetto molto importante. Noi siamo chiamati, Gesù ci dice che anche noi siamo mandati, come ha detto prima Irene, siamo mandati a vivere la stessa esperienza di Gesù. Lui dice: come il Padre ha mandato me, io ho mandato voi. Quindi l'esperienza di Gesù è la nostra esperienza, quello che ha fatto Gesù. Dobbiamo cercare di viverlo nella nostra vita, quindi l'umiltà, l'amore e il perdono dei peccati, no? Infatti Proprio meditando su questo Vangelo, leggevo proprio un aspetto importante in un commento, dove viene detto che il perdono dei peccati, insieme alla morte e resurrezione di Gesù e alla conversione, fa parte proprio del primo annuncio cristiano. Quindi è proprio il cuore della nostra fede, il perdono dei peccati. E pensavo a come è difficile perdonare di cuore veramente i peccati, che vuol dire proprio liberare, no, gli altri. Non solo nella confessione, no, quando, ma anche gli uni gli altri, cioè come è difficile veramente perdonare di cuore le offese, no? Proprio ieri parlavo con una persona a me cara che diceva: no, questa cosa è imperdonabile. E mi veniva in mente proprio il commento al Vangelo di oggi. E com'è difficile perdonare di cuore gli altri. Però in questo Vangelo ci viene detto che lo Spirito del Signore ci viene dato e ci dà la forza di perdonare, di donare, di vivere nel dono come ha fatto Gesù e di perdonare, proprio come ha fatto Gesù fino alla fine, fino alla croce, no? Che ha perdonato i suoi stessi aguzzini. Ecco, sono queste le cose che più mi hanno colpito di questo brano e che mi hanno fatto riflettere proprio sul cuore della nostra fede e che sono all'origine anche della gioia e della pace, perché soltanto perdonando possiamo veramente provare la pace e la gioia.
Sappiamo che quando noi lodiamo la sua gloria, scende in mezzo a noi. E noi vediamo la sua gloria e, come dice la scrittura, siamo trasformati di gloria in gloria, secondo che opera lo Spirito del Signore. Amen. Scende su di noi, Signore, come una pioggia. Tu sei il nostro Dio, Signore. Tu sei il nostro vasaio, Signore. E noi siamo i tuoi vasi, morbidi nelle tue mani, Signore. Trasformaci, Signore.
Cambiami all'immagine tua.
Sì, vogliamo somigliare a te, Gesù.
riprendiamo il nostro commento alla liturgia festiva dalla sede, dalle regie di Radio Missione Francescana. Alcune considerazioni ancora sulla prima parte del Vangelo, poi lasciamo gli amici qui presenti le considerazioni ulteriori sulla figura di Tommaso, come dicevamo all'inizio, molto vicino alla nostra sensibilità, alla sensibilità odierna. Innanzitutto la paura, cioè il fatto che questi discepoli sono presi dalla paura non permette loro di vivere, di considerare la realtà degli eventi alla luce di quanto Gesù Cristo aveva già profetizzato. Non capiscono più niente. Lui entra, Gesù concede la sua pace e li libera da questa ottusità, da questa incapacità di vedere, di capire, di comprendere. Tardi di cuore, rimproverà con questa espressione Gesù i due discepoli di Emmaus, tardi di cuore, duri di cuore. Una seconda considerazione riguarda la missione. Gesù manda i suoi in missione. Li manda a chi? Nel Vangelo di Matteo si dice che sono mandati a tutti i popoli, fino alla estremità della terra, dice poi, aggiunge poi Marco. E qui invece la missione non ha spazio né tempo, è indeterminata, ma proprio perché indeterminata ha l'apertura della universalità. La missione, secondo Giovanni, è una missione quindi senza confini. E un'altra considerazione la possiamo fare, mi piace molto leggere questo potere concesso a Gesù Cristo, da Gesù Cristo ai discepoli e agli apostoli in questa ottica. La remissione dei peccati nel senso di vittoria del bene sul male. È un'espressione, un articolo della nostra fede, credo, in un solo battesimo, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Cioè la remissione dei peccati, cioè tutto quello che nel mondo di male si è compiuto tramite noi e tanti che sono o possono essere considerati oggettivamente peggio di noi, basta pensare alle guerre. Ecco, tutto questo marciume è chiuso dentro ormai in un involucro che ha il sapore della misericordia, della remissione dei peccati. Cioè ogni peccato verrà perdonato, il male verrà estirpato. Alla fine ci sarà la resurrezione. Certo, c'è una resurrezione dei buoni e dei cattivi, ci sarà un giudizio, ma la cosa più importante, l'aspetto determinante da considerare è proprio questa possibilità, dopo la resurrezione di Cristo e la missione, il dono di rimettere i peccati che il Signore concede agli apostoli, c'è questo aspetto positivo che va continuamente evidenziato, che ormai siamo dentro un'atmosfera, una cappa di misericordia, una potenzialità di distruggere, di estirpare il male. Siamo dentro questa prospettiva di bene, di remissione, di restaurazione, di rinnovamento totale della nostra vita.
Oggi è anche la domenica della misericordia, della divina misericordia, e mi sembra che questa misericordia si veda bene da parte di Gesù nei confronti di Tommaso. Gli altri che dicono a Tommaso: abbiamo visto il Signore, ed egli risponde: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Quindi, nonostante l'annuncio degli altri, non era uno solo che annunciavano, erano più persone, Tommaso lo stesso è incredulo, non riesce a credere. Forse è una cosa così grande, così fuori appunto dagli schemi umani, che è difficile da credere la risurrezione dei morti. È difficile anche per noi oggi, insomma, ci crediamo, però tante volte ci vengono dei dubbi davanti a una persona cara, ci disperiamo, insomma è fatica, no? È qualcosa che richiede molta fede,
molto aiuto da parte del Signore. Ecco, Tommaso appunto rientra un po' in questo genere di persone, no? Che fanno fatica e non era lì presente, quindi non ha potuto vedere il Signore, dice no, è qualcosa a cui faccio molta fatica a credere, a meno che non possa mettere il dito nel segno dei chiodi e mia mano nel suo fianco. E noi vediamo questa umanità di Gesù, questo Gesù che si fa così vicino a Tommaso, come si fa vicino a ciascuno di noi. Ecco, dobbiamo vederlo in questa prospettiva, Gesù, che si fa vicino a Tommaso, ma si fa vicino così anche a ciascuno di noi, con un'umanità e con una misericordia infinite, veramente, anche con una grande misericordia, cioè viene incontro all'incredulità, alla debolezza di Tommaso, gli va incontro. E quindi torna a porte chiuse, sta in mezzo a loro e dice ancora pace a voi. Sembra proprio che Gesù sia tornato per dare la pace, per dare questa pace che non dobbiamo perdere, che anche a noi oggi viene detto di non perdere, non dobbiamo perderla davanti a nulla, davanti a tutto quello che succede anche di negativo. Questa pace che Gesù è venuto a portare, non possiamo lasciarcela scappare, la dobbiamo tenere stretta. Perché è importante, in questo Vangelo Gesù lo ripete almeno 3 volte, pace a voi, pace a voi, pace a voi. Avrà un significato più profondo di quello che magari riusciamo a dare così a un primo sguardo. È una pace che deve entrare veramente nel nostro profondo e che ci deve accompagnare per tutta la vita, nella buona e nella cattiva sorte. E poi appunto con questa misericordia, con questa umanità dice a Tommaso, metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano, mettila nel mio fianco, non essere incredulo ma credente. E davanti a questa umanità di Gesù, a questo farsi così vicino, a questo dimenticare anche il fatto che Tommaso non vuol credere, è incredulo, no? Gesù mette da parte tutto, ha veramente una misericordia enorme, infinita, e Tommaso davanti a tutto questo cede, non può che cedere, ed esclama «Mio Signore e mio Dio». Lo riconosce come Signore e come Dio della sua vita, mio Signore e mio Dio. Avrebbe potuto dire Signore e Dio, invece lo fa proprio suo, mio Signore e mio Dio. È un po' anche l'esperienza che qualche volta facciamo noi, no? La fatica di credere in certi momenti e anche la certezza di aver sentito spesso il Signore che ci viene incontro perché vuole che noi crediamo in Lui. Perché cosa? Per la nostra pace. Per la nostra pace, perché solo in Lui noi possiamo trovare quella pace che Lui ha donato ai discepoli in questo momento, nel racconto di questo Vangelo. E Gesù poi cosa dice? Perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Quindi dice beati a noi in fondo, a noi che non abbiamo visto perché noi non eravamo presenti lì, ma siamo beati, beati perché possiamo credere pur senza avere visto. Quindi veramente il Signore dispensa la sua misericordia e il suo amore su tutti, su quelli che c'erano, su quelli che non credevano, su quelli che hanno creduto, su quelli che crederanno. Quindi c'è questa pace che scende continuamente su tutti e questo amore che continuamente, questa misericordia che continuamente avvolge tutti. Ed è questo forse che ci deve far credere, cioè tutto questo bene che ci viene dato, questa pace che ci viene regalata, che ci devono spingere a credere nell'amore del Signore, nella sua presenza in mezzo a noi. Noi siamo beati perché pur non avendo visto possiamo credere, abbiamo questa possibilità, questa gioia, no? Ed è questo credere che dona la pace, questo credere che ci fa vedere appunto la misericordia del Signore, la bontà del Signore sulla nostra vita, ed è quello che ci deve spingere a vivere la vita anche quando questa vita è dura, anche quando è difficile, nella certezza che il Signore non abbandona mai nessuno, che il Signore è presente sempre per ognuno dei suoi figli.
Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo. E sappiamo tutti che Didimo, come Tommaso in ebraico, significa gemello. E allora, come forse è stato già detto, in un certo senso Tommaso è nostro gemello. Gemello in che cosa? Nella nostra fatica, come abbiamo detto già, di credere. È gemello perché è nella nostra stessa situazione, in quanto anche noi non eravamo presenti, come abbiamo già detto, quando il Signore è risorto. Quindi la nostra fede, noi siamo chiamati alla fede nella testimonianza di chi appunto lo ha visto. Quindi Tommaso è un po' il nostro gemello e ha fatto la nostra esperienza e continuiamo a farla, perché poi Tommaso ha visto il Signore risorto. Ma l'altra cosa che mi ha colpito, viene detto 8 giorni dopo, e quindi 8 giorni dopo, e quindi ancora il primo giorno della settimana, quindi è il giorno del Signore, è la domenica, quando la comunità si riunisce proprio per celebrare l'Eucaristia, e lì il Signore appare. E questa cosa mi ha colpito tanto, perché il Signore si mostra, si fa vedere nell'Eucaristia. L'Eucaristia è il luogo per eccellenza in cui noi ancora oggi possiamo incontrare il risorto, quando la comunità si riunisce, quindi nel mistero dell'Eucaristia, nell'incontro con gli altri. E finalmente c'era anche Tommaso, l'altra volta non c'era, finalmente oggi c'è. È con gli altri, quindi non è più separato dagli altri, non vive più l'esperienza della solitudine, è con gli altri discepoli, e anche lui riesce a incontrare il Signore. È un po' la nostra esperienza. Quando viviamo nella solitudine, viviamo nella sfiducia. Quando viviamo nella comunione, cresciamo nella fiducia e nell'amore, anche nella fede. E è un'esperienza anche umana questa, l'esperienza della comunione con gli altri, che ci aiuta a crescere nella fede, quindi l'importanza che ha la comunità. Questo Vangelo penso che voglia sottolineare anche questo, l'importanza della comunità nella nostra esperienza di fede. E poi l'altra cosa che mi ha colpito, mi colpisce, la frase di Gesù quando gli dice di non essere più incredulo ma credente, no? Il Signore dice a Tommaso quindi di smettere di essere incredulo e lo esorta a diventare un credente. Ecco, credenti o non credenti, penso che non si nasca, lo si diventa, dipende dalle nostre scelte nella vita. La fede, l'essere credente si basa sulla fiducia, e ogni volta nella nostra vita ci sono tante scelte, e se appunto scegliamo di vivere nella fiducia, allora la nostra fede cresce. Se scegliamo di vivere nella comunione, allora la nostra fede, pur nelle fatiche, anzi a maggior ragione nelle fatiche, cresce sempre di più. Noi non lo vediamo, non ce ne accorgiamo, però gli altri se ne accorgono quando ci incontrano, perché si accorgono che c'è qualcosa che illumina la nostra vita al di là proprio della nostra consapevolezza, della nostra coscienza. E quindi è importante questo aspetto. E poi un'altra cosa che vorrei dire, quello che ha detto Irene mi ha colpito, ha detto appunto che questa misericordia si stende su tutti, che beati sono tutti. Penso che sia vero, era proprio quello che avevo pensato. Quando Gesù dice beati quelli che non hanno visto e hanno creduto, siamo beati tutti, erano beati i discepoli che hanno avuto questo dono immenso di essere lì proprio alla fonte dell'amore, no? Ma siamo beati anche noi, perché godiamo di questa fonte che è stata veicolata dalla loro testimonianza. L'unica cosa che dobbiamo fare è credere in questa testimonianza, ma una volta fatto il primo passo, davvero questa fonte ci abbevera veramente, ci accorgiamo che è vera se la viviamo nella nostra vita. E quindi veramente, come ha detto Irene, giustamente, siamo beati tutti. E la fede a volte è oscura, è vero, però è luminosissima, perché è una luce che dal di dentro ci fa vedere le cose diversamente. Possiamo vivere le stesse identiche cose, ma con la fede le guardiamo con occhi diversi. E questa appunto la fede. La vita materiale è la stessa, le difficoltà sono le stesse, non è che i credenti abbiano più difficoltà di altri, ma è proprio l'occhio che cambia, è il modo di guardare queste esperienze che ti aiuta a viverle in maniera completamente diversa, a vedere questa presenza misteriosa del risorto anche nelle esperienze più difficili, anche nella morte, anche nel sepolcro. E questa esperienza la possiamo fare proprio nell'Eucaristia, nella comunione con i fratelli, nel perdono, come abbiamo detto prima, nella testimonianza. Sono tutte strade che insieme ci aiutano a crescere e a vivere nella fede.
Amore in ogni casa, gioia e pace scorrono,
E concludiamo il nostro commento alla liturgia festiva odierna con altre due considerazioni, una la mia, l'altra di Irene, e poi concludiamo salutando. La figura di Tommaso. Tommaso è l'unico che è fuori dal cenacolo, non ha paura di camminare per le strade di Gerusalemme, è un uomo coraggioso. Gli altri erano paurosi, timorosi. Che uno abbia coraggio o non abbia coraggio può essere importante. Quando uno non ha coraggio, sappiamo che il Signore entra a porte chiuse dentro la sua vita e lo rinnova. Tommaso ha coraggio, però non gli basta per credere. Deve vedere Gesù, toccare. Subisce un rimprovero, non essere incredulo, ma credente. Cioè, il coraggio va bene, ci libera, ci fa vivere in un modo, in un atteggiamento liberante, però non basta per aderire alla fede, occorre l'incontro, l'adesione, l'accoglienza di una persona che ha vinto la morte, che è lo spauracchio di tutti i tempi, di tutte le generazioni, che è la somma di tutti i mali. Bisogna credere, accogliere questo personaggio che ci dice non voler essere incredulo ma credente, cioè credi, abbi fiducia in me.
Con questo invito alla fede e alla fiducia, in fondo, se andiamo a leggere la prima lettura di oggi, gli Atti degli Apostoli, proprio si vede, no? Come Pietro, colmato di Spirito Santo, riesce a tenere testa ai capi del popolo e agli anziani e a spiegare il perché della guarigione dell'uomo storpio. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta dinanzi risanato. E poi ancora, in nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Noi arriviamo da questa festa di Pasqua, siamo una settimana dalla Pasqua, non possiamo non credere fermamente a queste parole. Nel nome di Gesù Cristo che voi avete crocifisso, costui vi sta innanzi risanato, e in nessun altro c'è salvezza, perché solo in questo nome, nel nome di Gesù, noi possiamo essere salvati, nel nome di Gesù che è morto e risorto per noi. La Pasqua ci dà questa certezza e noi dobbiamo essere testimoni credibili di tutto questo. La prima lettura ce ne parla proprio ampiamente ed è grazie al dono dello Spirito Santo che noi possiamo essere così, cioè possiamo sentire questa forza nel cuore per credere veramente alla potenza del Signore Gesù. il Signore Gesù che è colui che risana, che dà vita, è colui che ci salva, è colui che ci ama. E in questo nome noi, ringraziandolo, cercheremo di continuare a vivere, per vivere bene la nostra vita e per essere d'aiuto anche ai nostri fratelli. Vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica, una buona festa della misericordia. Ciao da Irene.
Angela, che vi chiede però una piccola preghiera per un'amica, e augurarvi anche una buona domenica.
E buona Pasqua di nuovo da parte di Padre Gianni.